Allora a questo punto, vedete, la trasmissione del pensiero dei presenti influisce su me, come tutti voi aspettate che io dica qualcosa a proposito della serata, della riunione, ecco che io lo dico, come si spiega il fenomeno. L'avete già detto, tutto voi, molto bene, vi ringrazio, No, perché è giusto, è andato tutto molto bene, perché poi soprattutto è stato importante questa atmosfera diversa, perché noi avevamo visto che in effetti, come ha detto giustamente Pietro, c'era questo quasi timore reverenziale nei confronti degli oratori ufficiali, che sono stati sempre molto bravi, non c'è niente da dire, sono molto abili. Però questa troppa bravura a un certo punto faceva sì che certe domande venissero non poste per il timore di passare da sprovveduti, da non aggiornati, non informati e via dicendo. E quindi invece questo vostro intervento così fresco, così spontaneo ha distrutto questo discorso che si poteva fare sul cerchio come persone molto dotte, istruite, profonde, filosofi, eccetera, e a quel punto anche fuori nella realtà. No, i giovani hanno dato la misura di essere veramente dentro il mondo, dentro la realtà umana, e ciò nonostante di poter egualmente contemperare le loro esigenze giovanili, le esigenze del vivere nel mondo e quelli che sono gli insegnamenti altissimi dei maestri, perché gli insegnamenti dei maestri non sono certo qualcosa di astratto da tenere così in un olimpo, è vero, di idee che non ha nessun riferimento alla pratica e che sia solamente teorico. Tutt'altro, sono insegnamenti di vita prima di tutto, perché anche quando i maestri parlano della filosofia pari, lo fanno perché ciascuno di voi che sta a ascoltare che della filosofia avesse bisogno trovi proprio quelle certezze, quell'appagamento intellettuale che può confortarlo di fronte ai problemi della vita e dargli quella chiarezza interiore che da sola può veramente risolvere i problemi del suo vivere. Ora non voglio qua fare un'altra conferenza io che non ne sono all'altezza, perché queste comunicazioni sono a livello personale, cari. Allora io ho piacere di parlare con voi personalmente come un caro amico, perché siamo veramente amici molto affezionati e cari. Allora, Pietro, ciao. Cosa devo dire? Che lo sai già, tu mi hai sentito.
Sì.
E quindi sai che tutto va bene. Ora naturalmente c'è ancora qualche piccola cosa da aggiungere,
sì,
che sarà opera dei maestri, è vero?
D'accordo.
E che tu non avevi e quindi non potevi certo
dire. Davvero?
E quindi per il resto va tutto benissimo. Quindi ti ringrazio io a livello personale, poi ringraziando anche altri, con un ringraziamento a te molto più caduto del mio, certamente.
Non dire così.
Certo, certo.
François?
Sì.
21 marzo, vero?
Sì, sì.
Possiamo?
Certamente.
Grazie.
Grazie. Oh, grazie, io che ti ringrazio e che darai l'opportunità a noi che non siamo più nel mondo di parlare in maniera...
Come non siete più nel mondo?
Nel mondo non fisicamente, non come vivere il quotidiano della vita umana, però certo ci siamo ancora. Cara Rosita, ho piacere, ti ringrazio della fiducia che mi hai dato, mi hai ascoltato, consiglio che ti ho mandato attraverso a Pietro. Sai quando io ti voglia bene.
Tanto mi ha giovato, sì, questo, grazie.
Sì, sì. Continua, vedrai che poi sparisce tutto. Sai, Paolo?
Sì.
Sì, certo. Grazie. Certo.
Aspetta.
Dimmi, Paolo.
Ti posso chiedere una cosa, una domanda che mi sono posta leggendo ancora i maestri tempo fa. Ed era una domanda sul libero arbitrio.
Sì.
Ora, io mi sono convinta, non so per quale motivo, che non esista libero arbitrio.
Sì, caro. Senti, però, non... gradirei che questa cosa non fosse registrata.
Sì.
Dai, Paolo, grazie. Perché poi...
grazie a te.
È una
François, è vero che tu stai seguendo anche il dottor Bolognini? Lo conosci?
Sì, certo, sì.
e lo influenzi nelle sue ricerche?
Io cerco, sì, cerco di farlo.
Ma mi sembra un buonissimo ricercatore, se non altro.
Sì, certo.
Grazie.
No, perché niente. La questa è nata dalla carne, e carne chi è nato dallo spirito, spirito, e con questo viene interpretato che chi è nato secondo un destino superiore per essere salvato nella sua anima sarà salvato, e chi invece è nato per stare nella ragione a non essere salvato sarà dannato, cioè il predeterminismo, la predestinazione per la verità. Loro affermano la predestinazione, quindi negano loro, pur essendo cristiani, negano il libero arbitrio. Il libero arbitrio è proprio rimasto unicamente nel pensiero dell'uomo sostenuto da teologia cattolica, e il libero arbitrio non può esistere, assolutamente chiaro, insomma. È come si potesse dire che qualcosa nel cosmo è assolutamente indipendente da tutto il resto. È impossibile.
Cioè l'inganno, scusa François, sì, potrebbe essere nel fatto che qualcuno illusoriamente a volte si senta libero di agire.
Certo.
E questo è un inganno.
Questo
però,
è un inganno, certo, mentre
l'illusione
è un'illusione, è vero, perché anche quando uno si sente libero può darsi benissimo che sia una libertà supposta, che invece questa libertà non vi sia per niente. E quindi tu hai ragione a dire che il libero arbitrio non esiste assolutamente. Esiste una libertà relativa, e questo credo che appunto sarà un discorso che si aggancerà a quello del karma, eccetera, eccetera, che ripeto, io mi auguro.
Una libertà relativa.
Che è detto, ma nei libri, però, è tutto nei libri.
Ma è questo
faccia, è vero.
Sì,
è proprio lì, ma non il libero di quello, una scelta,
scelta.
Può essere sempre.
Beh, la scelta non è più o meno il libero arbitrio.
No, perché la scelta tu puoi essere influenzata, e puoi scegliere anche subendo un'influenza, è vero, o facendo, diciamo, argine a questa influenza. Mentre il libero arbitrio, proprio per definizione, è una libertà assoluta. L'uomo avrebbe questa possibilità di scegliere al di fuori di qualunque influenza. Perfino Dio non potrebbe influire sulla tua scelta, quindi non sentiresti neppure l'influenza divina, tanto dovresti essere al di fuori di ogni influenza. No, perché non c'è niente da ridere.
Grazie.
Poi saluto in modo affettuoso questi due nuovi amici, nuovi perché mi sentono direttamente attraverso il momento. Vero, Davide? Certo, ho molto piacere di averli qui con me in questo modo di manifestare, perché credo che sarà per voi un motivo di ricordare non quello che dico io, ma quello che potrà accadere questa sera in modo duraturo nella vostra vita. E come a tutti noi diciamo, questa cosa non deve servire solo per voi, ma deve servire anche per tutti coloro che avvicinerete. Direi che questo discorso di essere qua presenti vi era dovuto fare, vi era dovuto, perché voi avete cercato tanto, avete fedelmente inseguito qualcosa di valido, vi siete accontentati di cose riferite, di cose lette, se non è poco, e avete anche avuto delle esperienze analoghe a queste, anche se direi deludenti, eppure non vi siete scoraggiati. Voi avete sentito nell'intimo vostro che tutto questo ha un fondamento di verità, perché un giorno avreste avuta la testimonianza di questa verità, la riprova di questa verità. Ebbene, giunto questo momento, questa serata, la prende. Perciò io vi ringrazio della vostra costanza, della vostra fedeltà a queste verità. Prima di giungere a questo momento dovevate passare attraverso a questa trafila che avete passato di ricerca, di delusione, di pazienza. L'avete passata benissimo ed ecco che adesso viene il piccolo, il grande premio.
Grazie.
Francesco, tu sei alle soglie della tua vita umana adesso, è vero. Ricordati che avrai molta opportunità di parlare di queste cose, anche nell'ambiente del tuo lavoro, ma anche al di fuori dell'ambiente del tuo lavoro, delle amicizie, eccetera, eccetera. E allora continua a comportarti come ti sei comportato fino adesso, è vero? Se mi è consentito dirlo, quando possiamo fare amici, sì, in una maniera anche un poco più equilibrata, un poco più, non che tu sia uno squilibrato, per carità, ma di non lasciarti prendere a certi momenti che tu sai bene quali sono e a quali io mi riferisco, vero?
Sì.
Lo farai senz'altro, bravo. E poi ricordati che in me, come gli altri amici, è vero, tu puoi avere un approdo. È vero, quando io ti auguro che non sia mai, però certo la vita queste cose le riserva, quando dicevo potrà capitarti di avere un momento di crisi oppure di avvilimento, di abbattimento, di stanchezza, io potrò sempre, credo, darti una mano.
Grazie.
Non c'è niente da ringraziare. Sì, dimmi.
C'è una domanda, di stasera, ti ho detto anche tu. Mi è sembrato che tra tutte quelle persone che c'erano appunto ci fosse un certo razionamento, una certa scelta delle persone che c'erano stasera.
Sì, sì,
è stato
sì.
Fatto un selezionamento.
Sì, un attimo. Sì, certo, guardate. Lì c'è solo chi ci deve essere. State tranquilli. È una cosa che col tempo ne avete la riprova anche, diciamo, fisica. Basta un po' di attenzione.
Sì, aiuta quei ragazzi di Bari là, che ti amano tanto.
Sì, certo, certo, anzi mando i miei saluti a loro.
Meravigliosi sono stati.
È vero, sì. Anzi guarda, ti dirò Pietro, facciamo una cosa. Una volta, io non posso promettere niente se non la mia partecipazione, è vero?
Sì.
Però una volta, quando tu lo riterrai opportuno, puoi anche portarli qua.
Davvero?
Sì.
Va bene.
Faremo una bella conversazione.
Va bene. Bene. Meraviglioso.
Dimmi
qua. Dimmi una parola per Mauro.
Mauro, le sono sempre vicino, sempre, diglielo, che lei mi sente.
Va bene, grazie. Sì,
tranquilla, se stia tranquilla.
Sì, grazie.
Faccio lei, i suoi figli, tutti. Henri della qua, sei alla parola.
Henri.
Andiamo bene, stai. Oh, poi qua abbiamo ancora due giovani, Ugo e Riccardo, bravi, bravi, siete tutti bravi.
Sono stati bravissimi.
Sono bravi, sì.
Aspettavo una bellezza.
No, anche come sì, quello, ma
certo.
Sì.
Allora, François, la mia destra, come mi dici?
Ho parlato troppo,
hai parlato troppo, sì.
Posso fare una domanda?
Sì.
Non so, tu saprai dell'attività che faccio io, paramedica, diciamo.
Sì.
Così. Io molto spesso ho dei momenti di insicurezza. Dovuti forse al mio scarso approfondimento, non so, ma comunque io cerco sempre
guarda,
l'aiuto da parte sì, vostra in quei
sì,
momenti.
Guarda, l'ho detto anche a Maurizio. Guarda, questa insicurezza in fondo è salutare. Perché? Perché il corpo umano non è. È un impatto, un meccanismo, però non è un meccanismo materiale, un meccanismo fatto come lo intendete voi, è vero, come potrebbe essere un orologio, no? Un orologio se non funziona, il guasto è in un determinato punto. Il corpo umano invece ha un'ampia gamma di tolleranza e di intolleranza. Non è una cosa così matematicamente esatta come può essere un meccanismo materiale. Allora non si può fare un trattato secondo il quale a questo corrisponde questo, a questo corrisponde questo, e credo, chi credesse di trattare il corpo umano in questo modo sbaglierebbe, perché il corpo umano è soggetto alla mente, la mente degli uomini è una cosa veramente poliedrica e soprattutto imprevedibile e diversissima. Per cui, allora, questo fatto che tu sei concreto e insicuro certe volte è positivo e favorevole, perché non ti costringe a fare quelle cose in modo meccanico, ma nella insicurezza lascia posto ad una tua scelta che deve essere dettata e suggerita da qualcosa che viene dentro di te, da un tuo sentire. Se vedi, io a volte quando esercitavo l'arte medica, è vero, da determinati sintomi, non so, potevo dare una tintura, no, secondo la medicina ufficiale, però avevo la fortuna di sentire che quella tintura non andava bene e ne davo un'altra che magari invece serviva, non so, per tutta un'altra malattia, è vero? Ecco, invece era proprio quella che ci doveva. Quindi non ti preoccupare se non sai tutto la memoria, quella che può essere la teoria di questa altra medicina, perché è proprio lì il bello di questo, perché lì trovi la possibilità di intervenire in maniera sensitiva e anche creativa, certamente, come dice Rosita, e che poi vedrai è la più efficace. Troverai forse più successo quando troverai la risposta dentro di te che sul manuale.
Ma difatti molto spesso mi capita proprio così, cioè mi abbandono, diciamo, allora, al mio sentire,
certo,
e vedo che effettivamente...
Chiamami.
Senti, ma scusa se
sì,
sono forse ma, troppo...
No,
ma per esempio per il fatto di Clelia, no? Non so se per quella stitichezza, diciamo, ostinata, no?
Sì.
Cioè io vedo che, mi accorgo che hanno soltanto un effetto, diciamo, a livello lassativo, quello che posso fargli io, no?
Sì.
Come potrei fare per ottenere un effetto più duraturo? Certo, non dico cambiarla proprio completamente, ma se non altro, capisci veramente?
Allora, lì è una questione proprio di ginnastica, veramente, di ginnastica e di abitudine. Comunque ricordati che una cosa meravigliosa sono le pugne. Veramente, ma prese costantemente, avete in semplice acqua e prese costantemente, anche durante il giorno, meglio la sera, vero? E se gliele fai fare vai che avrà un effetto.
Sì. Grazie.
Non c'è niente da
no, stavo pensando a una pezzone di fotogrammi del solito esempio di karma, no? Di uccidere quello che rimane ucciso, no?
Sì.
Come ognuno c'è un film di fotogrammi che non può interferire con la vita dell'altro. Se quello spara, al momento che spara l'altro muore, anche se il proiettile non viaggia.
Certo.
Quindi sul mio film ci sono io che prendo la rivoltella dell'altro che muore,
sì,
e il proiettile che attraversa da un film all'altro si attraversa solo nel piano fisico, poi esiste solo nei fotogrammi del...
Se tu paragoni, no, se tu paragoni a un film, c'è cioè, un fotogramma per ogni unità di imitazione, sì, della storia, cioè, quindi ci sarà un fotogramma, ma io lo abbrevio perché sono molto di più, proiettile che viene in una camera che va sul tensore, è vero, proiettile e quindi
capito, può arrivare,
no,
ma come fa a uscire dal mio film e entrare nel film dell'altro?
Perché tu pensi che siano due film diversi,
è uno solo,
vero, che è sovrammesso a quello dell'altro, quindi quelle parti in comune sono i comuni denominatori delle situazioni, tanto tue che sue, vero? Allora quello è il tuo film e il tuo film diventa solo tuo quando tu hai la possibilità di scegliere veramente, quando c'è la variante, allora è svoltato, è vero? Allora, non devi pensare a un film solo tuo e uno solo suo, perché così allora sarebbe una realtà onirica, ognuno avrebbe il suo sogno, non avrebbe nessun punto di contatto con quello degli altri, mentre i deo si sovrappongono e hanno punti di contatto.
Un terremoto, per esempio, è una cosa collettiva, c'è un fotogramma collettivo.
Certamente, è sempre, sempre. Sono quei fatti cosiddetti storia generale, quando esiste poi la variante si entra in uno spezzone con una storia particolare, che interessa solo quello che ha la libertà di scegliere e non gli altri. Storia generale è sempre a senso unico, sono le storie individuali che possono avere la variante.
È molto importante. Non so, devo fare qualcosa a Roma, tu credi? Qualche compito, qualche cosa che devo fare?
Sì, vedrai.
Sai che puoi disporre di me fino in fondo?
Certo, può darsi anche qua a Firenze qualcosa.
Va bene, sono pronto.
Sì. Cari, allora vi abbraccio tutti. Vi saluto. E a presto.
Grazie.
Pace a voi. Spendete questo
video. Mi ricordo una cosa che insegnate, che insegnate come l'altruismo. Non mi rendo conto, nel mio, quello che faccio io, che potrei fare di più. Però cioè, a un certo punto c'è un limite, no? Anche stanchezza fisica, queste cose. Non so, c'è 10 minuti di fare, ne faccio 9. Potrei fare anche il 10. Io non so se è pigrizia, perché più di così non posso fare. Poi non ero scritto, cioè non...
No, non preoccuparti, è vero che sia scritto e non sia scritto, è vero, non preoccuparti.
È pigrizia.
Certo, tu puoi, tu solo puoi saperlo, eh? E qua ti soccorre il maestro Claudio, il quale ci insegna a conoscere noi stessi. Quando tu sei sincero con te stesso e prendi, direi quasi, l'abitudine di esserlo, allora non puoi più avere il dubbio che sia o non sia pigrizia. Sai, però con questo. Noi ugualmente diciamo che dovete valutare le vostre forze, che non dovete fare più di quello che siete in grado di sostenere, perché a lungo andare questo vi metterebbe fuori uso. No? Dov'è la pigrizia? Dove sta la pigrizia? Nel prendere queste nostre parole come un pretesto per non fare. Ma se veramente siete sinceri con voi stessi, allora non potrete sbagliare, non potrete ingannarvi. E quando la pigrizia vi assale, perché pur conoscendosi la pigrizia continua ad assalire, voi potete trovare la forza per combattere questa pigrizia e per fare quello che in fondo è il vostro dovere, perché quando ci sono le forze necessarie, allora si ha il dovere di agire fino al limite che queste forze impongono, fino al limite. Si ha il dovere, cioè, di non essere. Non diventa più dovere quando si va oltre le proprie possibilità. Allora no, nessuno può chiedervi di fare questo, diventa eroico il farlo, anche se si tratta di una piccola cosa, ma fino a che le vostre forze vi sostengono, vi soccorrono, è d'obbligo il farlo. Dimmi.
Dimmi qual è la differenza più sottile fra sentirsi d'essere liberi ed esserlo veramente.
Guarda, fra sentirsi di essere liberi ed esserlo veramente, fra la libertà supposta e la libertà reale, sia pure relativa, perché libertà assoluta è solo quella dell'assoluto,
C'è una differenza che si può vedere solamente attraverso la visione dei fotogrammi, perché l'interessato che vivrà queste due forme di libertà non saprà mai quanto veramente compie una scelta nella libertà relativa o quando invece compie una scelta che scelta non è, perché scelta non esiste. Non può avvertire, non c'è alcuna differenza nel sentire. Sì.
Che dicevi che è la vita.
Ah, sì.
Scusa, Maestro, posso registrare da questa risposta che farai alla mia domanda oppure no?
Come vuoi.
Sì. Abbi pietà della mia domanda. A proposito di quello che tu hai detto verso tue lezioni di insegnamento riguardo a sentirsi di esistere, che è un sentire che mai abbandona l'individuo nella sua eternità, possiamo dire.
Certo.
Ecco, come mai a un fatto che personalmente mi è accaduto, tu sai benissimo, il fatto del coma, al quale io sono andato, tutto si è interrotto. Io in quel momento nel quale ero in coma fino al risveglio non sono mai esistito, non ho veduto niente, non ho sentito niente, non c'ero, non esistevo. Adesso mi sono fatto, in base a quello che ti hai detto, una domanda: ma allora se questo sentirsi di esistere, di essere, quindi di vivere nella eternità, sussiste in realtà, deve essere stato un attimo di sbocciamento, di rottura, perché io non ho sentito nel periodo nel quale è stato in coma questa continuità che si è interrotta, che si è riattaccata, tanto grazie che non abbia capito niente, senz'altro. Comunque vorrei sapere da te come è stato possibile questo, esserci il difetto di ciò che tu hai detto. Grazie.
Questa affermazione parte dal presupposto che esista un tempo oggettivo che trascorre e che quindi da parte tua questo tempo oggettivo non sia stato vissuto nel momento in cui tu sei andato in coma. Però se che tu sia stato in coma lo sai solo dagli altri, perché in effetti se tu avessi ripreso la tua vita regolarmente senza ritrovarti in un ospedale, ma questo coma fosse per esempio iniziato alle ore 8 secondo l'orologio di questa mattina e fosse terminato alle ore 8 del mattino successivo, quelle 24 ore che sono esistite per gli altri ma non sono esistite per te, tu non avresti mai saputo di non averle vissute, perché nessuno ti avrebbe detto che tu sei stato 24 ore in coma. Quindi il tuo sentirti di esistere non ha avuto alcuna pausa. È quando tu vai a raffrontare la successione temporale dei fotogrammi del piano fisico tua con quella di altri che allora vedi che altri hanno vissuto nel frattempo 24 ore di fotogrammi in più di te. Ma tu non sei non esistito in quei 24, in quelle 24 ore di fotogrammi. Tu sei sempre esistito. Il tuo sentirti di esistere non ha avuto nessuna lacuna, nessuna interruzione.
visione.
Come per Roberto durante la seduta?
Certo, esattamente.
Allora, io non ho capito niente. È che penso che se io non ho coscienza, cioè mi manca, come potrei dire, mi manca quello strumento il quale solo è atto a rendermi edotto di una cosa, per me quella cosa non esiste, perché non ne ho la coscienza. Quindi per me quella cosa non solo non esiste, ma non è mai esistita. Esisterà quando il mio sentire sarà tale che abbraccerà anche quella cosa. Allora quella cosa si denunzierà, si farà presente alla mia sensibilità. Ma fino ad allora, sì, prendiamoci la stessa, che io la vedrei malissimo, questo c'è lui, ma fino ad allora io no. I mezzi i quali mi dicono che quella cosa c'è o non c'è, la sento, la sento. Così non so, se io non sento amore per i miei simili, per i miei simili non esistono, perlomeno sono considerati degli animali, perché non ho ancora raggiunto quel grado di sensibilità,
è un altro
di sentire, di coscienza. No, siamo d'accordo, ma mi volevo riallacciare al fatto che.
Allora, guarda, tu hai coscienza che esiste New York, no, non ce l'hai, è vero? La tua coscienza in questo momento non comprende la realtà fisica di New York. In quel momento in cui tu eri in coma, quel periodo, la realtà fisica che ti interessava e che avevi, e che faceva parte della realtà di altre creature, non faceva parte della tua realtà. Allo stesso modo, quindi, in quel periodo non esisteva, era come un piccolo New York. Ma questo che cosa significa? Che a te è mancata la coscienza di qualcosa, certo? Come ti manca la coscienza di tutto il resto del cosmo che non fa parte della tua realtà in questo momento. Allo stesso modo, non è solo una questione di spazio e allora lo spazio lo capisci e non capisci il tempo. È lo stesso. Il tuo sentirti di esistere è scivolato dal momento in cui tu sei entrato in coma al momento in cui tu sei uscito dal coma. Quel tempo mancante è come lo spazio mancante di New York. È la stessa cosa. Non fa parte della tua realtà, pur facendo parte della realtà di altri. Per esempio, di coloro che ti vedevano in coma. È stato un attimo per te che per gli altri ha significato un certo numero di ore. E questo che cosa significa? Che tu hai cessato di esistere? No, se tu guardi il tuo scorrere, lo scorrere della tua esistenza, no. Se guardi invece lo scorrere dell'esistenza degli altri, sì. Tutto è relativo. Per loro sì, perché quell'attimo è tuo, è durato delle ore, ma per te no, perché la soluzione della teoria del sentirti di esistere non ha avuto interruzione.
Ma se nel momento del coma io ero rappresentato come involucro,
non guardare quello che guarda gli altri, guarda il tuo sentirti di esistere.
Non sentivo niente. Niente, non esistevo.
E quanto
quella
è durato?
Stata la mia sensazione.
Quanto è durato per te questo discorso?
Il tempo nel quale sono.
No, stato. Non devi dire così. Devi valutarlo e misurarlo te. Quanto è durato? Un attimo. Che poi quell'attimo che sembra di assenza, sapete perché? Si avverte,
sì.
Perché si ha
si ha la legge dell'oblio, in quanto se non vi fosse questa legge dell'oblio si ricorderebbe la visione nel piano astrale. Ma se non vi fosse questa legge dell'oblio che sta a coprire la visione di colui che è in coma del piano astrale, sarebbe una successione continua. Uno passerebbe dalla visione nel piano fisico, vedrebbe la visione nel piano astrale e tornerebbe nel piano fisico. In quel momento sarebbero passate le ore che sono passate durante le quali lui è stato in coma. Quindi è solo un attimo. E dopo che ricostruisce, dice: io sono stato 4 ore senza coscienza, perché sono gli altri che gli dicono: tu sei stato 4 ore senza coscienza. Ma se gli altri non glielo dicessero, lui non lo saprebbe mai. Potrebbe essere stato un'ora, un giorno, 3 anni, 6 anni, 12 anni, sarebbe lo stesso tempo per lui. E ripeto, se non vi fosse la legge dell'oblio che copre quel periodo in cui il suo corpo è in coma e lui passa coscientemente nel piano astrale, il suo sentirsi di esistere, la sua consapevolezza, sarebbe senza soluzione di continuità, e la sua visione dal piano fisico passerebbe al piano astrale e poi nuovamente, successivamente, senza interruzione, al piano fisico.
Quindi la legge dell'oblio copre questo.
Copre quella parte di visione astrale, sarebbe perché il coma, certo, e poi darebbe la certezza della sopravvivenza e tante altre certezze che quell'individuo non deve,
ancora,
perché è diverso il sonno dal coma, ricordatelo
bene,
sono due stati di coscienza completamente diversi, non li confondete, sono completamente diversi. Il coma è veramente risveglio momentaneo, se l'uomo torna a vivere fisicamente nel piano astrale, mentre il sonno è un altro stato di coscienza. Nel sonno l'uomo rimane dentro il suo corpo fisico. Può esservi una visione nel piano astrale, ma è solo sporadica ed eccezionale, altrimenti è solo uno scatenare e dare via libera alla propria mente. Quindi si ha una visione di sensazioni, di una raffigurazione mentale, di sensazioni, di ricordi, di quegli ibridi che voi conoscete, che sono i sogni. Sono due cose completamente diverse.
Kempis,
sì.
Mi pare di aver capito prima, l'insegnamento deve essere divulgato, è detto, vero? Mi pare come se potesse essere fatto anche in altro modo.
Certo. Voi siate pronti a raccogliere l'imbeccata che noi daremo e l'occasione che noi prepareremo. Ma non crediate che sia una cosa clamorosa. No, vedete come tutto viene abbastanza tranquillamente e serenamente, ma sicuramente.
Va bene.
Pace a voi.
Grazie.
Mi ha tenuto le mani.
Chi?
Tu? Io di qua, Alberto
del
Fa.
Io dico, ti piace che fai di rumore? Ciao, Linda,
ciao. Che devo dire a Linda?
Tanti bacioni, dimmi.
Tanti bacioni? Va bene. Che ci pensi tu?
Ci penso io. Che questione è stata?
Va bene. Ecco, va bene. Allora, non ci fai un po' di scherzi?
Che scherzi? Posso fare un pochino di confusione?
Dai, sì. Allo struggimento.
Ah, c'è anche Riccardo, dal cuore caldo. Allora, fuori. Tanti bacioni, tanti bacioni. andare via, perché tu quel chiacchierone di canti si è portato via tutto il tempo, lui, tutte le forze lui. Sì, sì, vero. È una sanguisuga,
sai che karma si procurerà da lì?
Io karma, ma io sono già fuori del karma, sono la sposa dell'assoluto, non conosce karma.
La posso mettere nel libro questo?
Sì, 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 sì.
Prima pagina, eh?
Prima pagina, mi raccomando, l'entità più importante è lui. Grazie a tutti, ciao, ciao.
Ciao Lilli. Ciao Lilli.
Ciao, ciao.